economica che colpisce tutta la regione rurale della Toscana, e questo trasferimento a Milano inserirà con Lorenzo, che è in età della scuola elementare, in un ambiente scolastico in cui lui fa molta fatica sia ad inserirsi sia anche nell'apprendimento. Ha una salute già cagionevole, per cui sono parecchi sui trasferimenti e i suoi lunghi periodi a Savona, al mare, e una salute cagionevole che lo accompagnerà poi per tutta la vita, che sarà poi anche causa della sua morte abbastanza precoce. Nel 1933, in questo periodo milanese, i genitori decidono di sposarsi. Loro sono una famiglia assolutamente laica, anzi fortemente anticlericale e assolutamente non credenti. Anche l'ebraicità della mamma non ha mai praticato l'ebraismo, anzi si sono sempre resi orgogliosi di questa appartenenza al mondo laico e non credente. Nel 1933, non a caso, con una grande lungimiranza, i genitori dominanti decidono di sposarsi proprio perché il nazismo è salito al potere, il vento di antisemitismo già respirato alla fine degli anni 20 si consolida in un regime totalitario in Germania, e quindi loro decidono di sposarsi con rito cattolico. Per lo stesso motivo faranno battezzare i figli, in modo che loro vengano riconosciuti come cattolici, e per spezzare quel legame con il mondo ebraico che loro percepiscono già essere estremamente pericoloso. Don Milani riesce a finire gli studi con molta difficoltà e entra all'Accademia di Brera perché vuole fare questa esperienza legata al mondo artistico, al mondo dell'arte, alla pittura in particolare. E proprio questa esperienza segnerà anche qui, insieme alle altre due influenze che lui ho già parlato, della mamma e della nonna materna, un metodo, un modo di lavorare. Il fatto di lavorare con un pittore, in casa di Joachim Stapel, che mi ha insegnato ad andare alla ricerca dell'essenziale, del particolare, cito testualmente, eliminare i dettagli, semplificare, vedere le cose come un'unità dove ogni parte è complementare dell'altra, lui ne farà un suo metodo e un suo modo. Riprenderà proprio questi studi sull'arte, sulla ricerca dell'essenziale, in una delle sue opere forse più importanti, più famose, Esperienze pastorali, che esce nel 1958, quando parlerà, in una delle sue pagine anche più criticate, della necessità di eliminare la liturgia cattolica, della ritualità cattolica, della messa domenicale, da tutti i palesamenti, da tutte le incrostazioni che la rendono poco naturale, poco spontanea. Andare all'essenziale, andare al dettaglio. Sono le prime riflessioni proprio di Don Milani sulla troppo esteriorità della liturgia cattolica a discapito dell'interiorità e della meditazione di ciascuno. Nel 1943, con una decisione che spiazza un po' tutti, prima di tutto la sua famiglia, che non vedrà assolutamente di buon occhio la sua scelta, nel 1943 entra in seminario a Milano. Il padre sarà fortemente contrario, lo contrasterà per buona parte degli anni a venire, la madre, con un atteggiamento più aperto e più di accettazione, riuscirà comunque a mantenere con lui il dialogo, anche se i genitori non parteciperanno assolutamente alla cerimonia in cui Don Milani è poi ordinato sacerdote, 4 anni dopo, nel 1947. E sono molto interessanti le lettere che Don Milani scrive proprio in questo primo periodo di permanenza nel seminario, perché descrive questo ambiente con anche qui, come è forte Don Milani, le parole di Don Milani, Don Milani chiesa qualunque parola lui dice, lui definisce il seminario e il suo periodo di seminario in un essa frode. Viene poi ordinato sacerdote nel 1997, viene poi mandato in una parrocchia in provincia di Prato, a San Donato Calenzano, una parrocchia di circa 1200 persone, vicino a una città come Prato, dove era già sede di un distretto industriale estremamente importante. Di questa esperienza poi credo che anche Pinuccio citerà qualcosa, ma questo primo contesto con cui si trova a rapportarsi con Milani è il contesto del rapporto estremamente problematico tra Campania e città, tra proletariato urbano e ambiente contadino, fortemente contadino, fortemente anche conservatore, tra un contesto anche di montagna e quindi di spesso di insediamenti molto isolati rispetto al concetto urbano e al paese di San Donato, e il contrasto tra mondo contadino e mondo operaio. Quindi in questo primo contesto lui si trova a dover a riflettere su questi due mondi completamente diversi, in cui lui nota critica fortemente la religiosità dei contadini, che viene espressa proprio attraverso una semplice partecipazione alla messa, che lui dice essere, servire semplicemente essere riconosciuti come membri, come parte della collettività e a null'altro. Sono le prime riflessioni anche sulle condizioni economiche delle classi più povere e sulla carenza di istruzione che le classi più povere conoscono. Il riprende proprio in questa occasione, sono poi tutti appunti che troveremo poi più organizzati nell'opera dell'esperienza pastorale. Lui dice: occorre insegnare ai contadini e alle classi più povere, ai più poveri, la riappropriazione del linguaggio per inchiodare chiacchierone sulle parole che lui stesso ha detto. E la cultura è il raggiungimento di un'uguaglianza, la cultura è lo strumento di emancipazione, la cultura è lo strumento per raggiungere la libertà individuale e la parola è lo strumento di emancipazione. Ed è qui che lui crea quella scuola popolare di cui poi citerà anche Pinuccio. È un contesto molto complesso, quello della diocesi di Firenze, dove da un lato c'è un vescovo molto conservatore, dall'altro però si sta formando la democrazia cristiana di quegli anni, guidata da Giorgio Lapira, che sarà poi il sindaco di Firenze, sarà poi grande amico di Don Milani, quella democrazia cristiana sociale che si occuperà degli aspetti sociali, più legata alle classi più povere e meno politicizzata e ideologizzata. E anche qui Don Milani è molto amato o molto odiato, molto temuto dall'ambiente democratico cristiano, perché è collato di essere dalla parte dei più poveri, dalla parte e quindi un prete comunista, molto criticato dai comunisti perché porta voti inevitabilmente alla democrazia cristiana. È sempre, costantemente al centro di polemiche estremamente feroci e molto accese, anche perché lui stesso è un personaggio anche caratterialmente molto molto difficile. Lui dice: per fare, all'inizio volevo portare il numero più alto di ragazzi possibile alla scuola di San Donato, poi dice testuale, smisi di fare la corte ai giovani che non venivano, ma non perdevo mai l'occasione di umiliarli e di offenderli perché non venivano alla mia scuola. Questo per darvi l'idea della figura di Don Milani, che però è una figura figlia di quel tempo, e noi dobbiamo assolutamente, per comprenderla, contestualizzarla in quegli anni 50 e anni 60, che sono il momento di maggior radicale trasformazione del paese Italia, che sta uscendo dalla guerra molto faticosamente, si sta ricostruendo anche proprio dal punto di vista fisico delle città conferite dai bombardamenti, e quindi sta conoscendo 20 anni, tra il 50 e gli anni 70, 20 anni di trasformazioni radicali. Intanto non si presenta, non c'è mai stato un periodo di così forte mobilitazione interna del paese. Sono 10 milioni di italiani coinvolti in questi movimenti, soprattutto dal sud al nord, ma anche dalle campagne alle città. Vi do dei dati, accenno dei dati per capire quel contesto. Gli addetti all'agricoltura tra il 51 e il 71 passano dal 25% media nazionale al 13%, quindi si dimezzano completamente. Ma non solo, nelle regioni del nord-est passano dal 48% al 25%, quindi anche qui si dimezzano. Tra l'altro, la prima grande spostamento di popolazione è proprio nel nord-est del paese, quando l'alluvione del Polesine fa arrivare, soprattutto in Piemonte, i contadini che hanno perso le loro terre e che verranno messi in quel quartiere, il ghetto, che sarà il Casermone e che attualmente è la sede dell'Istituto Monti. Sono loro i primi abitanti del Casermone. Il periodo, sono i 20 anni in cui le grandi città si trasformano radicalmente dal punto di vista urbanistico, nascono i nuovi quartieri periferici, delle grandi periferie metropolitane. Tra il 55 e il 61, cioè nel giro di 5 anni, Milano passa da avere 1.200.000 abitanti ad avere 1.700.000. Torino passa dall'avere 700.000 abitanti nel 50 a 1.200.000 nel 67. Questi qua grandi quartieri dormitori in cui vengono costruite nuove scuole, in cui si fanno i dormiturni. I ragazzi vanno a scuola al mattino e altri ragazzi vanno a scuola al pomeriggio. Sono classi di 30-35 ragazzi, e c'è l'esplosione delle periferie urbane, con tutte le contraddizioni, tutti i problemi che una gestione di questo movimento enorme di popolazione può porre. Siamo però anche nel contesto della radicale trasformazione della Chiesa, e lui è figlio, Don Milani è figlio di questo periodo di trasformazione. Il Concilio Vaticano II, che è uno dei momenti più importanti della Chiesa degli ultimi del dopoguerra, per i ragazzi che sono nati molto dopo, il Concilio Vaticano II ha segnato veramente un passaggio storicamente di importanza straordinaria. Viene detto nel dicembre del 61, ma comincerà i lavori l'anno successivo, finisce nell'inverno del 65 con la breve pausa dovuta al fatto che Giovanni XXIII, il Papa che indice il Concilio Vaticano II, muore e viene poi eletto Papa Paolo VI, che ne conclude i lavori. Quali sono le novità enormi del Concilio Vaticano II? Sono tantissime, non è qui la sede per andare nel profondo, ma i temi sono quelli cari a Don Milani, sono quelli che Don Milani cita già con estrema chiarezza nelle sue esperienze pastorali che esce nel 1958. Lui nel 1958 scrive quest'opera in cui, utilizzando anche dei dati statistici, vuole capire i motivi della, cito, scristianizzazione delle zone urbane. Lui parla di una nuova della necessità assoluta di una nuova pastorale capace di costruire un rapporto con la classe operaia e con i più poveri, mette in discussione la prassi ecclesiastica consolidata, prima di tutto appunto la messa, e il metodo dell'oratorio. L'oratorio non deve assolutamente essere il passatempo per i ragazzi, non deve essere un luogo in cui i ragazzi devono essere depositati e in cui fanno attività ludiche, attività di divertimento. Lui è contrarissimo agli intervalli e a tutto quello che è riposo e pausa. L'oratorio è formazione e deve essere cultura, perché ai ragazzi serve cultura per emanciparsi dalla loro miseria, dalla loro povertà. Il riscatto dei più poveri deve passare proprio attraverso l'offerta di mezzi culturali. Senza la cultura non si può comprendere il Vangelo, non si può comprendere i testi sacri, niente di più ebraico di questo. E cosa succede poi? Qualche anno dopo il 58, con il Concilio Vaticano II, il concetto di dialogo come metodo di lavoro all'interno della Chiesa cristiana, quindi il dialogo con tutte le Chiese cristiane, ma anche come metodo di lavoro, il dialogo come metodo di lavoro tra laici e credenti, tra non credenti e credenti. La Chiesa è di tutti, non è solo dei credenti. La valorizzazione del laicato, un altro punto fondamentale del Concilio Vaticano II, la valorizzazione del laicato dell'opera dei laici all'interno della Chiesa, quindi il coinvolgimento dei giovani, soprattutto nelle opere pastorali della Chiesa. L'abbandono del latino liturgico. La messa, prima del Concilio Vaticano II e anche molti anni dopo, in certi paesi della nostra provincia, ricordo di aver assistito ancora a messa in latino negli anni 80 e anche più avanti, ma nella maggior parte delle diocesi il latino per recitare la messa viene assolutamente abbandonato. Utilizzare una lingua come il latino nella liturgia significava creare un'enorme distanza tra fedeli e l'ufficiale che recitava la messa con la schiena rivolta a fedeli. Riprendere l'italiano, addirittura in certi casi il dialetto per la recitazione della messa, significava porsi sullo stesso piano dei fedeli e quindi il coinvolgimento dei fedeli, cosa che lui aveva già detto e anticipato nelle sue esperienze pastorali. Il confronto, la necessità viene emerge dal Concilio Vaticano II, il confronto con il mondo contemporaneo. La Chiesa non può chiamarsi fuori dagli eventi del mondo contemporaneo, soprattutto dall'evento determinante di quel periodo, cioè la guerra fredda, la suddivisione del mondo in due parti, ma non solo, dalle guerre di quel periodo. La Chiesa non poteva chiamarsi fuori, doveva essere dentro la storia e doveva essere dentro la contemporaneità. Perché doveva dare risposte concrete ai problemi posti proprio dalla modernità. E in più, e questa è una pagina delle più care, Don Milani doveva vigilare perché l'economia e il progresso non fossero lesivi della dignità umana. L'economia, la corsa ai miglioramenti economici, allo stare bene, non doveva ledere i diritti. Pensate anche all'attualità, che per chi è cristiano, ma anche per chi non lo è, alle parole forti del Papa attuale, che su questo punto insiste moltissimo e riprende questi temi, non a caso è andato a rendere omaggio alla tomba di Don Milani, proprio mi sa nell'anniversario della morte del giugno 1966. E l'altra cosa molto vicina a Don Milani, non si può più parlare di guerra giusta. I cristiani, i cattolici devono essere dei costruttori di pace, quindi prendere le distanze totalmente dalla partecipazione alle guerre. Su questo punto Don Milani si inserisce infatti scrive, questo ci riporta un altro testo fondamentale che lui scrive, la lettera, cioè i cappellani militari toscani del 1965. Cosa succede? Faccio un passo indietro. La Firenze del 1961, che Don Milani conosce molto bene, è la città di Giorgio Lapira. Nel 1961 Giorgio Lapira fa una scelta molto coraggiosa e propone la proiezione di un film pubblico, la proiezione pubblica di un film francese che si intitola Non uccida e che ancora, mi sembra ancora adesso, sia vietato ai minori di 16 anni. È un film proibito negli anni, in quegli anni anche in Francia, la Francia è impegnata in Algeria e in Indocina, perché racconta la vicenda di due persone che sono in carcere e condividono la stessa cella. Da un lato c'è un sacerdote volontario della Wehrmacht, occupante della Francia della Seconda Guerra Mondiale, che condivide perché ha ucciso un partigiano francese. Condivide la sua cella con un obiettore di coscienza che, proprio perché è cattolico, rifiuta il servizio militare obbligatorio in Francia. Entrambi vengono sottoposti a due processi paralleli. Chi verrà assolto? Verrà assolto il sacerdote che ha obbedito agli ordini di un superiore, verrà condannato alla durissima condanna perché esemplare, l'obiettore di coscienza che rifiuta di uccidere, che rifiuta di svolgere il servizio militare. È un film che pone in quel periodo molti altri problemi, tra cui la collaborazione del governo di Vichy francese con l'occupante tedesco e il concetto di responsabilità, ovviamente. Però è un film che ha avuto, come potete immaginare, una vita difficilissima. Ci sono avuti 10 anni prima che trovasse una produzione disposta, il regista trovasse una produzione disposto a distribuirla, e poi sarà una distribuzione che lui farà praticamente in prima persona. E questo, la scelta di proiettare pubblicamente da parte di un sindaco di una città come Firenze, un film di questo genere, nel 1961, grida allo scandalo, anche perché siamo in pieno processo contro il primo obiettore di coscienza italiano cattolico, che si chiama Giuseppe Bozzini. Fino allora avevano rifiutato di fare il servizio militare gli anarchici, per ragioni ideologiche e politiche, e i testimoni di Geova, i quali avevano anche pagato in Germania con la vita e la deportazione dei campi di concentramento questa loro scelta. Da sempre i testimoni di Geova rifiutano di avere a che fare con qualunque attività anche di tipo lavorativo legata all'esercito e alla produzione di armi, anche rifiutare il lavoro di cucitura di divise militari, eccetera, è obiezione di coscienza. Giuseppe Gozzini è il primo cattolico che si richiama per fare la sua scelta di obiezione di coscienza alle parole del Vangelo. E dice nel Vangelo e nelle Sacre Scritture c'è scritto non uccidere, il Vangelo è un testo di pace, io non posso accettare di fare un servizio militare in nome del... se ne dichiaro cattolico. Subirà un processo, subirà una condanna anche molto pesante di carcere. In questo contesto, nella Firenze, sempre di quei di 4 anni dopo, nel 65, si svolge un convegno di... convegno dei cappellani militari in congedo a Firenze, che in occasione dei patti lateranensi, quindi febbraio, ricordate, lateranensi di febbraio 29, votano un ordine del giorno proprio per rispondere a questo clima che sta nascendo e che si è già comunque sviluppato in molte città negli anni di dibattito sull'obiezione di coscienza, eccetera. Votano un ordine del giorno in cui dicono che l'obiezione di coscienza è un insulto alla patria e ai suoi caduti ed è espressione di vita. Con la sua verve che lo contraddistingue, Don Milani non può accettare un ordine del giorno di questo genere e scrive una lettera ai cappellani militari toscani in risposta a questo ordine del giorno. È una lettera che trovate, potete scaricare da internet integralmente, che ripercorre anche la storia dall'unità d'Italia ai giorni nostri, e in cui lui, con grande lucidità, che cita una serie di repressioni molto forti, dalla Boscalis in avanti, cita i casi in Etiopia. Ve la consiglio, se poi rimane il tempo, ne leggiamo qualche brano perché è veramente un testo fortissimo e sarà uno dei testi su cui, dopo un lungo processo, si baserà proprio l'approvazione della legge sull'obiezione di coscienza che fino al 1972-73 era un reato punibile col carcere, anche il carcere pesante, anche con danni molto pesanti. Diventerà poi una legge che consentirà l'obiezione di coscienza e consentirà di sostituire con attività svolte in qualsiasi in ambito sociale, in ambiti culturali, l'obbligo al servizio militare di leva che poi è stato qualche anno fa eliminato. Questo testo è quella legge, è anche la nonna della legge attuale che consente di andare al servizio civico. Di svolgere questo anno in istituzioni culturali, sociali, progetti di rilevanza sociale. Questa lettera, che verrà pubblicata dalla Rinascita, periodico del Partito Comunista Italiano, susciterà un'indignazione totale. La Chiesa, le gerarchie della Chiesa cattolica, saranno ovviamente dalla parte dei cappellani militari, i parroci di base. Alcuni poi grandi esponenti di quel cattolicesimo di base, invece sosterranno le posizioni di Dominani, che per questo verrà processato e verrà poi condannato, nonostante lui sia nel frattempo già poi mancato, verrà condannato a una dura pena di carcere, poi sospesa proprio perché non c'è più. Questo era un po' l'excursus che ho fatto, dandovi proprio solo gli aspetti più importanti, insomma, del suo operato, che è estremamente interessante, preso se inserito nel suo contesto storico. L'ultima cosa che vi dico è per darvi un'idea, no, del concetto che sta dietro a questa scelta, che da lui è una scelta logica. L'obiezione di coscienza è: io non ho patria, reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. Le uniche armi che io sorconsiglio, nobili e incruenti, sono lo sciopero e il voto. E le leggi possono essere disobbedite se, secondo la mia preparazione culturale, la mia coscienza, mi portano a ledere il diritto alla dignità e alla vita degli altri. Questa è la disobbedienza, non è un diritto, no? Questo è Dominani. Lascio la parola a Pinuccia che continua in questa presentazione. Fin dai tempi di San Donato di Calenzano, questa prima esperienza, seconda in realtà, perché non ti spero che la prima parola che mi hai dato, comunque siamo nel 47, quindi appena subito dopo l'ordinazione sacerdotale. A San Donato, come diceva già Nicoletta, il tessuto economico è prevalentemente retto su un'economia di tipo industriale, anche residuale, agraria,
Ma si sta industrializzando il territorio, siamo nel mercato e quindi sono tanti, ormai tanti, gli operai. Domilani in questa parrocchia mette in piedi la sua prima scuola popolare, che chiama proprio scuola popolare operaia. L'educazione degli operai, adesso operai, diventa per lui quasi un'ossessione in questi anni. Rimane infatti 7 anni a San Donato di Calenzano, dal 47 al 54. Sono anni molto difficili perché la sua scuola, oltre che la sua attività di sacerdote, lo rendono veramente scomodo. Rompe proprio le scatole, viene detto, anche dai suoi stessi amici, conoscenti. A chi rompe le scatole Don Milani con la sua scuola? A diverse categorie di persone, naturalmente tutte appartenenti ai centri elevati, proprio per la sua scelta di campo. La Democrazia Cristiana, in primo luogo, i politici democristiani che vengono da lui ignorati, sbeffeggiati e spesso e soprattutto non ricevono l'indicazione di voto da parte sua nelle occasioni elettorali, come per esempio quella del 1951, nell'occasione delle elezioni amministrative, in cui Don Milani si prende una vacanza, l'unica vacanza della sua vita, proprio per evitare di dare indicazione di voto ai suoi parrocchiani, di invitare a votare la Democrazia Cristiana. E rompe le scatole anche ad altri, per esempio i padroni delle fabbriche, perché Don Milani invitava, esortava gli operai a iscriversi al sindacato, a scioperare, a difendere, o meglio a conquistare, perché in quel periodo i diritti ce n'erano ancora pochi, a lottare per la conquista dei propri diritti. Faceva notare lo sfruttamento, lo sottolineava, e quindi non era amato sicuramente dai ceti economici del territorio. E poi rompeva le scatole ovviamente ai notabili, ai quei cattolici conservatori che, molto legati ovviamente alla politica e al Partito della Democrazia Cristiana, erano a loro volta collegati fortemente alla curia e agli ambienti appunto dei vertici ecclesiastici. In questi 7 anni quindi si fa molti nemici, tanto che nel 1954, dopo probabilmente diversi tentativi che non traspaiono dai documenti ma vengono riferiti da chi lo conosceva, tentativi di trasferimento, viene letteralmente cacciato, viene inviato in un esilio che è quello di Barbiana, in un luogo davvero duro, quasi ai limiti della vivibilità. Barbiana era una frazioncina di 40 anime del comune di Licchio, siamo sempre in provincia di Firenze ma siamo in montagna. E non c'era l'acqua, non c'era la luce elettrica, non c'era la posta, non c'era il telefono e non c'era neanche la strada. La strada la costruiranno Don Milani e i suoi ragazzi. Quindi un luogo davvero di difficile vivibilità. Tra l'altro questa parrocchia avrebbe dovuto essere chiusa dai vertici, dal vescovo. Viene mantenuta in vita proprio per inviare Don Milani al trasferimento, alla morte del parroco di questa parrocchia. Don Milani viene appunto inviato in esilio proprio per punizione, per togliersi dai piedi, viene detto da alcuni, un rompiscatole. E naturalmente l'occasione questa nuova sede non lo rende, non gli fa perdere, non lo fa perdere d'animo, e quindi riprende immediatamente la sua missione, che era quella di educare le classi popolari in un contesto molto diverso adesso, perché siamo in montagna, siamo quindi tra pastori e contadini, prevalentemente artigiani, mette in piedi un'altra scuola che durerà 12 anni fino alla sua morte, la scuola appunto più famosa, insomma, che è quella di Barbiana. Dedicata ovviamente in questo caso ai giovani, proprio perché erano gli adulti qua scarseggiavano decisamente, e giovani che provengono anche da altri paesi, nei Mitofi, dal comune di Micchio, che era il paese principale. E questa scuola è una scuola molto particolare, è una scuola a tempo pieno, viene definita da lui una scuola che comincia alle 8 di mattina e finisce alle 8 di sera, quindi diciamo che siamo più vicini ad un collegio quasi che a una scuola. I ragazzi arrivano presto e se ne vanno tardi. Effettivamente, come già diceva Nicoletta, non riteneva l'attività fisica o l'attività ludica fondamentale, per cui la ricreazione non c'era. Erano 12 ore, esclusi i pasti, di lavoro, di studio, di ricerca e di lezione. Era un lavoro collettivo, perché in realtà tutti erano maestri e tutti erano allievi, non solo, non c'era un maestro. Si mettevano intorno a un tavolo in una sola aula, erano una ventina quando andava bene, ovviamente, perché il paese, come abbiamo detto, era molto piccolo, intorno a un tavolo e studiavano e lavoravano. I più grandi aiutavano, insegnavano ai più piccoli e il maestro coordinava. Si lavorava sulla Costituzione, cioè i libri di testo erano pochi e anche poco presi in considerazione, perché Don Milani non amava i testi scolastici, ritenendoli delle interpretazioni faziose, e quindi lavorava soprattutto sulle fonti, la Costituzione in primo luogo, ma anche la vita di Gandhi, i giornali, le lettere dal carcere di Gramsci, che era un'altra fonte importante, i contratti collettivi di lavoro, curioso anche questo. C'erano poi anche ore ovviamente dedicate alle materie scolastiche più tradizionali, anche perché i ragazzi dovevano prepararsi per dare gli esami nelle scuole pubbliche. Questa è una scuola privata, quindi scuola o comunque una scuola di formazione che doveva preparare a dare gli esami nella scuola dell'obbligo. Ecco, e qui dobbiamo ricordare che sono gli anni in cui la scuola media unica si sta testando, diremo così. La scuola media unica entra in vigore nel 1962 e unificando i due percorsi dell'avviamento al lavoro e della scuola media propriamente detta, che erano due percorsi che a 11 anni i bambini dovevano scegliere in modo irreversibile, perché era una scelta da cui non potevano più tornare dietro. L'avviamento era una scuola professionale, dava l'accesso alle scuole superiori soltanto di tipo tecnico, mentre la scuola media dava accesso ai licei. Si tratta di una riforma importantissima per riportare e tradurre la Costituzione e i principi di di uguaglianza della Costituzione, rimuovendo appunto queste separazioni in precocissima età che rendevano i due percorsi identificabili come percorsi di classe, ecco, classisti, cioè il percorso dell'avviamento, chi frequentava la scuola dell'avviamento al lavoro erano figli delle classi popolari, chi frequentava la scuola media aveva poi intenzione di proseguire al liceo e poi all'università, ed era nella stragrande maggioranza dei casi proveniva da ceti elevati. Quindi questa premessa è importante perché questi ragazzi della scuola di Verbiana sono ragazzi bocciati nelle scuole statali e nella maggior parte dei casi, e si rivolgono alla sua scuola per recuperare quello svantaggio che era inevitabile avessero. Sono anni di immigrazione, sono anni di inurbamento e le classi della scuola media sono piene, zeppe di giovani che soffrono di uno svantaggio culturale enorme, provengono da famiglie in cui non si parla l'italiano e l'italiano è la lingua con cui si veicolano tutti i contenuti, quindi lo svantaggio era evidente, ma gli insegnanti erano impreparati ad affrontare questa invasione di giovani non preparati, e non preparati come erano abituati ad averli prima, perché appartenevano ad altri ceti sociali. Quindi abbiamo la necessità che a cui viene incontro Don Milani di aiutare questi giovani a dare gli esami, a superare gli esami che fanno fatica a superare. Questa scuola di Verbiana è molto criticata, come tutta la persona figura di Milani in 50 anni, perché le critiche non sono finite, ma è anche molto studiata. Arrancano faticosamente le automobili su per quella salita del paese fino a 500 metri per poter chiedere il segreto di questa scuola. Un segreto molto semplice, perché lui lo fa dire nella lettera dei suoi ragazzi, la lettera del suo demo. E il segreto molto semplice, l'alternativa all'attività, alle 12 ore di lezione era il duro lavoro nei campi, usa anche delle espressioni colorite come sua consuetudine, quindi rispetto al lavoro nei campi o come pastorelli, frequentare la scuola anche 12 ore era una vacanza, perché non c'era, abbiamo detto, ricreazione, non c'era sport, non c'erano giochi, ecco. Tra l'altro la scuola durava tutto l'anno, quindi non c'erano domeniche, cioè 365 giorni, quindi sfido i nostri ragazzi a reggere un tipo di trattamento d'urto del genere. Comunque i risultati, ovviamente, con questa estensione del lavoro c'erano sicuramente. La lettera a una professoressa è il testo, è il libro con cui la scuola, infatti è firmato Scuola di Verbiana, propone e risponde alle critiche e presenta il proprio programma. È firmato Scuola di Verbiana perché effettivamente è un testo collettivo, non è scritto solo da lui, tra l'altro lui stava già male perché era già malato da qualche anno, il libro esce nel 67, due mesi o meno di due mesi prima della sua morte. È scritto dai ragazzi, è pensato, meglio dire, dai ragazzi, pensato gli argomenti i temi sono, chi lo legge lo capisce immediatamente, sono tipicamente giovanili, le polemiche, la verba, la durezza, l'invettiva, l'astio, è un testo molto astioso, molto rabbioso, è uno sfogo, diremmo noi, perché è uno sfogo di tutta una categoria, una generazione, ma forse anche di più, contro chi? Contro la categoria degli insegnanti, il sistema scolastico in generale, accusati di fare che cosa? Di fare selezione per la conservazione del potere e dell'egemonia, dei privilegi delle classi dominanti. L'accusa è proprio questa, la professoressa che rappresenta tutti gli insegnanti boccia perché, ma chi boccia? Boccia i poveri, boccia coloro che non devono acquisire la conoscenza, non devono arrivare a minacciare i ceti che detengono il potere. Questi insegnanti, questa professoressa, la lettera lo dice, lo ipotizza, non è isolata, è manovrata, quindi dietro di lei, si leggiamo testualmente, e chi ci sarà, si domanda Milani e i suoi ragazzi, ci sarà un gruppetto di uomini intorno a un tavolo con in mano le fili di tutto, banche, industrie, partiti, stampa, mode, noi non lo sappiamo, certo che a non dirlo bisogna fargli ingenui, perché in realtà è venuto fuori un carro armato che fa la guerra da sé senza manovratore, quindi dobbiamo pensare e credere che in realtà ci sia un disegno preordinato per escludere attraverso la selezione scolastica, per escludere le classi popolari. La giustificazione di questo testo e di tutto il lavoro di Milani è la Carta Costituzionale, perché in realtà l'articolo 3 che lui cita anche nel testo recita proprio testualmente: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando la libertà e l'uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Quindi la scuola cosa fa? Disattende il dettato costituzionale. Quella scuola, naturalmente, non mette in pratica la Costituzione, perché non consente a tutti di accedere di partecipare a questa vita politica sociale del paese, che lui chiama in un altro passaggio sovranità. Ecco, lui dice: noi non vogliamo espinettare medici, ingegneri, e naturalmente è in prima persona perché sono i ragazzi che parlano. Noi vogliamo diventare sovrani, questo è l'obiettivo. Diventare la sovranità, e sovrani ovviamente contrapposti a sudditi, è ovvio. E quindi il testo costituzionale è il supporto, la giustificazione di questa polemica, insieme allo spirito della riforma, cioè allo spirito della scuola media unica, che era quello proprio di superare le disuguaglianze. L'attacco il libro riporta tabelle, grafici, c'è un corredo statistico sostanzioso, pur essendo piccolo il libricino, con cui lui dimostra, dati alla mano, la correlazione tra appartenenza socio-economica e culturale e livello di istruzione e successo scolastico, quindi dimostra che chi raggiunge la laurea, chi si laurea, appartiene, ci sono le professioni del padre, per esempio, chi si laurea, la gran parte, la stragrande maggioranza, ha un padre e proviene da famiglie già di laureati o comunque della borghesia, della medio alta borghesia. La critica è al metodo ma anche ai contenuti della scuola, il metodo bocciatura, ma anche a ciò che si insegnava nella scuola di quegli anni, cioè dei contenuti che erano cuciti su misura come un abito sul Pierino del dottore. Chi è il Pierino del dottore? È il personaggio che viene citato dalla lettera, è il figlio di papà che li rappresenta tutti, il figlio del dottore che anticipa la scuola a 5 anni, che dà l'esame per andare in seconda, supera facilmente tutte gli ordini di scuola senza difficoltà, perché lui quella cultura l'ha respirata già in casa, quindi non aveva problemi a superare una forma di svantaggio. Quindi l'accusa è la scuola, i programmi scolastici sono adattati solo ad alcuni ceti sociali e non ad altri. Gli altri sono tagliati fuori, esclusi, soprattutto perché non dominano il linguaggio, il linguaggio che è quello, la lingua, quella che dice fa eguali e che noi sappiamo appunto veicola tutti i contenuti. Questa parte, la parte critica della lettera alla professoressa, è quella più interessante, quella più valida, con spunti e ancora diciamo di attualità. La parte invece propositiva è forse quella meno interessante, anche forse a volte estrema. Sono proposte che Paola Mastrocola, che odia Milani sinceramente, non perde occasione per scrivere articoli contro di lui, definisce aberrante. Ecco, in effetti se mi leggo qualcosa magari anche voi condividereste. Per insegnare la matematica alle elementari basta sapere quella delle elementari. Nel programma delle magistrali si può dunque abolire. Poi non è vero che occorra la laurea per insegnare matematica alle medie, è una bugia inventata dalla casta, ecco, ai figli laureati. Insomma, la matematica era un suo bersaglio. La scuola del Pucchieno, che altrimenti lui, cioè quella che crede che si possa anche diciamo riprodurre all'esterno della sua esperienza di Borgana, è una scuola che deve essere una scuola famiglia. Lo studente è un pochino preso con una famiglia che non intralcia, per esempio quella di due insegnanti, marito e moglie, che avessero dentro la scuola una casa aperta a tutti e senza orario. Immaginatevi, Gatti l'ha fatto, lui, e ha mescolato i suoi figlioli e gli altri al prezzo di vederli crescere tanto diversi da lui. Ve la sentite? L'altra soluzione è il celibato, quindi sono gli insegnanti che vogliono insegnare una scuola un po' che non possono e non devono sposarsi, no? Quindi mantenersi. Oppure un'altra proposta ancora un po' paradossale è quella di aprire le medie ai maestri elementari, no? Quindi anziché estendere la laurea agli insegnanti delle scuole elementari, come è accaduto, aprire le medie maestre. Ma comunque, a parte queste, che bisogna anche distinguere spesso in tutto tutte le opere di Domilani, tutti i testi, c'è la necessità di distinguere tra la lettera, il significato letterale e quello metaforico. Lui provoca molto, usa molte esagerazioni e anche molta ironia, spesso nella lettera si ravvisa. E quindi non sempre quello che scrive, anche nelle lettere che scrive ai familiari, ai amici o a personalità, non sempre quel linguaggio corrisponde, insomma, perché lui usava anche un linguaggio a volte un po' colorito, anche un po' scurrile, dirlo, perché no, non nascondiamo. L'influenza della lettera alla professoressa è stata enorme, malgrado le critiche. È praticamente diventato un testo rivoluzionario nel 68, era letto, commentato, forse più commentato che letto, dai ragazzi delle scuole superiori, alle assemblee, all'università, agli insegnanti. Era diventato un po' una sorta di, accanto al libretto rosso di Mao, il Vangelo per il movimento 68 che combatteva contro l'autoritarismo della scuola e contro l'autoritarismo e il classismo della scuola. L'influenza era nata ovviamente anche sul la troviamo anche sulle riforme del sistema scolastico, per esempio la riforma della liberalizzazione degli sbocchi universitari del 69, quindi nel 69, cioè tutti i diplomi davano accesso da questo momento a tutte le facoltà universitarie. Mentre prima soltanto la maturità classica dava accesso a tutte le facoltà. Oppure sempre nel 69 abbiamo la semplificazione degli esami finali di maturità con due materie scritte, due orali, mentre prima si portavano tutte le materie. Altre riforme che hanno diciamo risentito anche dell'influenza di Milani, anche perché non esclusivamente, sono per esempio la scuola a tempo pieno del 71, che ha introdotto la scuola il tempo pieno in alcune scuole elementari, oppure gli organi collegiali nel 74, che hanno democratizzato la scuola italiana, che prima era una monarchia assoluta e poi è diventata una monarchia costituzionale o forse una repubblica, non si sa, ma adesso è buona, non saprei dire che cos'è oggi. E poi là, nel 77 abbiamo l'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole. Poi ci si può spingere fino alla riforma della scuola elementare dell'85, nel 90 il modulo nelle scuole, sempre nelle scuole elementari, che poi è stato eliminato dalla riforma Gelmini. Insomma, sono tante e per almeno un paio di decenni le riforme della scuola che sono state influenzate da questo testo. La domanda che si può porre, che ci si deve porre forse adesso, è quella: che eredità ha lasciato Domilani e se la situazione a scuola di oggi è quella che avrebbe voluto lui, come molti dicono, perché le accuse e le critiche che oggi vengono mosse a Domilani sono queste, di aver distrutto la scuola italiana, la sua eredità è questa, una scuola in cui i titoli di studio non hanno più valore, non hanno più, i ragazzi sono impreparati, sono titoli senza contenuto, non possiedono conoscenze e nemmeno competenze, perché la parola competenze la dobbiamo usare ovviamente. anche oggi, se no non siamo là a pace. E quindi tutte queste accuse vengono contro Milani. Allora noi ci troviamo a chiederci, ma è vero? Cioè Milani è responsabile di tutto questo, era questo che voleva Milani? No, non era questo che voleva Milani, perché lo scopo di Milani, qui abbiamo confuso i fini con i mezzi, cioè la promozione era un mezzo, non un fine, era un mezzo per raggiungere un fine che era superare le disuguaglianze di classe e far accedere tutti i giovani alla, i giovani di tutte le classi sociali alla sovranità. Questo non è accaduto, abbiamo sostituito e il fine è diventata la promozione, quindi si promuove e basta, e si promuove a prescindere, perché la promozione è un dato che ormai è significativo per tutto, per le statistiche, per i finanziamenti, per la competizione nelle iscrizioni, nelle fiere dell'orientamento, no? In cui ci si strappa in mano i ragazzi per far iscrivere la propria scuola. Ecco, io penso che non fosse questo l'obiettivo di Milani, un popolo di giovani preparati con titoli di studio che sono svuotati di valore e di contenuto, perché non era quello che voleva, e quindi forse prima di criticarlo dobbiamo chiederci se non abbiamo forse sbagliato e non abbiamo forse frainteso. E il donmilanismo ha neutralizzato Don Milani, ecco, secondo me il donmilanismo, cioè la volgarizzazione, la vulgata di Don Milani, ha neutralizzato Don Milani stesso e l'ha oscurato. Ringrazio.
Volevo solo citare due frasi che avevamo messo nel tema riservato ai ragazzi proprio su Don Milani, no? Proprio per riprendere questo discorso che diceva. Cioè lui ha avuto il grande merito di mettere la scuola al centro della formazione umana, ed è forse su questo che anche ci dobbiamo interrogare, cioè il ruolo della scuola oggi, no? E lui dice la povertà dei poveri non si misura a pane, a casa, a caldo, si misura col grado di cultura. La scuola siede tra passato e futuro e deve averli presenti entrambi. È l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio, da un lato formare il loro senso della legalità e dall'altro la volontà di leggi migliori, cioè il loro senso politico. La scuola, come cito di nuovo testualmente, come luogo privilegiato di incontro in cui gli insegnanti e gli allievi si mettono in gioco insieme creando cultura, cioè producendo cultura. E varrebbe la pena appunto riflettere su questo, al di là di tutte le problematiche che l'eterna professoressa pone. L'altra cosa che volevo solo sottolineare è il profondo antifascismo di Don Milani, anzi qualcuno l'ha definito antifascismo e antifranchismo, perché Don Milani era una delle poche voci che in quel periodo si poneva in netto contrasto con la Spagna dittatoriale del generale Franco, e tant'è che sulla parete della scuola aveva dipinto il motto I care, cioè mi prendo cura, mi importa di qualcosa. E lui sottolineava la profonda differenza col me ne frego fascista. E quindi un uomo di Costituzione in cui lui metteva sullo stesso piano Vangelo e Costituzione, perché anche qui possiamo discutere, eccetera, però si richiamava dei valori molto laici, che erano quelli espressi dalla resistenza, dall'antifascismo, anche degli anni 20 e degli anni 30, perseguitati politici, e tutti i valori a cui lui fa riferimento, che insegna con estrema forza ai suoi ragazzi.
Per esempio sul crocifisso a San Donato, toglie il crocifisso dall'aula scolastica. È un punto, è un personaggio complesso, è coniato l'espressione disobbediente e obbedientissimo, perché da una parte disobbediva laddove non riteneva che fosse rispondente allo spirito del Vangelo, insomma, quello che gli si chiedeva di fare, e dall'altra però obbediva. Per esempio, quando è stato trasferito, diciamo, cacciato da San Donato per essere inviato a Barbiana, si rifiuta di ricorrere. Lui avrebbe potuto ricorrere secondo il diritto canonico, ma non lo fa, obbedisce. Si lamenta, certo, perché è il personaggio, non si può pensare che non l'abbia fatto. Si lamenta, ma non fa ricorso e impedisce anche ai suoi parrocchiani, ai giovani di San Donato, della parrocchia di San Donato, di manifestare, perché volevano andare a protestare a Prato e a Firenze direttamente, e lui glielo impedisce. Quindi è difficile per noi, forse per laici, capire questa che per noi dovrebbe essere una contraddizione, insomma, però lui riusciva a far convivere entrambe le identità. Ecco.
Thank you. qualcosa riguardante le sue vie, che ipotizzo partesse appunto dal Vangelo, dando anche, ipotizzo, perché questo non lo so, dando anche delle indicazioni pratiche, no, di, proprio che prendevano in considerazione anche quegli elementi che gli erano cari nella scuola, considerato l'ambiente sociale di un paesino quale che
non ce l'ho già detto, c'erano sì. 40 persone, quindi era una parrocchia che stava per essere
eliminata. Ecco, anziani.
No, ma non solo, non era un paese, era un insediamento sparso, sì, meno di una frazione, ma gli insediamenti erano assolutamente sparsi e isolatissimi, per cui la gente che andasse a messa, cioè la chiesa era assolutamente distrutta, nel senso che era...
C'era la scuola perché lui ha fatto... Sì, sì, sì. Lui ha dato vita alla scuola, cioè ha ridato vita a una parrocchia che non esisteva più. Non c'era niente. Le reazioni che sono, le critiche che sono generalizzate, probabilmente lui quando dice la messa si manteneva su canoni più moderati, no? Probabilmente non, però l'essere attaccato era le critiche che gli vengono mosse sono per la sua attività in generale, no? Cioè non c'è una non si distingue, non c'è un distinguo ed è nella sua, credo proprio faccia parte della sua personalità. Non era ossequioso nei confronti dei notabili, non aveva bisogno, ecco, cioè lui si sentiva anche altero, altezzoso, sprezzante, ecco, non teneva nessuno, se non neanche i vertici ecclesiastici, non aveva peli sulla lingua, non aveva paura di nessuno effettivamente. Quindi non si sa se nelle prediche ci fosse la differenza tra le omelie e le sue lezioni, questo non è dato. Forse bisognerebbe entrare, chiedere più ai suoi ex allievi che sono viventi, in attività. Michele Gesualdi è sempre in giro per conferenze, un po' ovunque, da poco tempo fa era a Cuneo, e sono molti suoi allievi, sono diventati scrittori, hanno ricoperto importanti cariche all'interno del sindacato, anche a livello Gesualdi era segretario, vice segretario della CISL, insomma, hanno fatto strada, insomma, i suoi allievi, quindi molti di loro potrebbero anche dire, raccontare di più rispetto a una eventuale differenza di due volti ipotetici, ma che io credo proprio li escluderei perché non fa parte del personaggio, insomma.
Ecco, io
non solo per, cioè non dobbiamo immaginare una parrocchia come quella a cui siamo abituati a immaginare, cioè proprio brevemente la prima lettera che lui manda alla madre da quando è a Barbiana, dice non sono ancora riuscito, mi spiace non l'avevo scritto prima, non sono ancora riuscito a trovare neanche un pezzo di carta su cui scrivere. La chiesa era diroccata, non aveva tetto, quindi si trattava di intanto costruirsi un posto dove stare. E lui dice ancora, anche ora la casa è tutta all'aria, il priore vecchio e la famiglia sono partiti oggi, stasera ho già la casa piena di giovanotti, quindi la sua preoccupazione non è tanto la funzione religiosa, quanto proprio mettere su la scuola il più presto possibile. Ho già comprato un po' di grano, un coniglio, dei polli, l'olio lo comprerò, la capra del vecchio priore l'ho già fatta vendere perché faceva fatica 2 tazzine di latte al giorno e Leda, che è la sua collaboratrice, non sapeva mungerla. Spero di poter avere il latte da qualche contadino, al peggio comprerò una mucca. Cioè, siamo in quest'Italia qui che è completamente diversa dalle grandi metropoli che stanno nascendo e dagli spazi urbani che si stanno formando, quindi cioè, è veramente una situazione al limite della sopravvivenza quotidiana.
Ecco, per quanto riguarda la contrapposizione tra obbedienza e contestazione, credo che ci fossero motivazioni molto profonde che sono da ricercare nel suo vissuto, nel senso che lui viene da una famiglia agiata, abbiamo detto, e allora probabilmente c'era un bisogno di, come dire, di compensare, di espiare in qualche modo. E infatti non per niente fa una scelta contro la famiglia, anche per quanto riguarda la scelta di diventare prete. E continuamente va questa ossessione di rendere uguali. Infatti per quanto riguarda il Pierino della lettera una professoressa e Gianni che invece è figlio del contadino, in realtà è lui stesso il Pierino, lui si sente Pierino e si sente questa ossessione di dover riparare in qualche modo. Invece per quanto riguarda le scarse e poi invece per quanto riguarda gli effetti, quello che diceva prima Pinuccia, cioè gli effetti nella scuola, io credo che ci sia proprio un equivoco di fondo proprio nella comprensione già a partire dal 68, perché proprio se si va contro l'autoritarismo assolutamente non si deve parlare di Dominani, perché Dominani era un dittatore nella sua scuola, come dicevate voi, non faceva assolutamente fare degli intervalli, proprio perché pensava che chi avesse bisogno di imparare la lingua per diventare uguale agli altri aveva bisogno di lavorare tanto. E infatti, cioè il fatto che poi a un certo punto ci sia stata, cioè, la semplificazione degli esami di maturità, cioè questo contro assolutamente quello che era l'insegnamento di Dominani. Una scuola, cioè, quindi noi credo che possiamo raccogliere solo lo spirito di Dominani, perché una scuola come quella, diciamo, nell'organizzazione scolastica è assolutamente impossibile perché noi dovremmo imporre ai ragazzi, effettivamente se lo potessimo fare sarebbe bellissimo, i ragazzi difficili ci sfuggono, scappano, invece noi dovremmo tenere a scuola tantissimo e farli lavorare più degli altri. E lo stesso Dominani ebbe delle delusioni anche dai suoi allievi, perché a un certo punto ci furono alcuni che lo contestarono, alcuni che erano stati, soprattutto quelli che arrivarono in un secondo momento, i ripetenti, eccetera. A un certo punto lo criticarono aspramente, scrissero anche delle cose molto brutte contro di lui e poi lui disse che effettivamente un maestro si è fatto bene il suo lavoro e deve essere contestato dai suoi allievi, perché i suoi allievi se sono maturati devono fare questo, questo anche è un grande insegnamento. Comunque la situazione è sicuramente molto problematica, ci sono ancora tanti problemi.
Ci sono più, ricordiamo solo il 20 dicembre, l'ultimo incontro. perché sì, legato alla Costituzione, ma in realtà lui farà, prenderà alcuni dei principi fondamentali della Costituzione e parlerà di discussioni e anche della scelta o non scelta di alcune parole piuttosto che altre hanno costituito il testo definitivo e quindi i lavori dell'Assemblea Costituente nella stesura dei 12 articoli della 12 principi fondamentali della Costituzione, sempre il 17 e sempre qui a Palazzo Mazzetti, che ringraziamo tanto.